State ascoltando SBS Italian.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS, nel quale questa mattina parliamo di calcio e finanza, perché la Procura di Torino ha aperto un'inchiesta sulle plusvalenze sospette della Juventus e gli indagati sono sei. Per saperne di più, per capirne di più, ci colleghiamo con il giornalista del quotidiano Il Tempo, Alessandro Austini. Buongiorno Alessandro, grazie per la disponibilità.
Ciao Dario, un saluto a tutti.
Senti Alessandro, per cominciare ci spieghi cosa si intende per plusvalenze, quando e perché sono entrate nel mondo del calcio e dei libri contabili delle società calcistiche?
Ma le plusvalenze riguardano in realtà le attività di qualsiasi azienda, il calcio non fa eccezione. Una plusvalenza viene realizzata da una società quando un asset, in questo caso un calciatore, viene venduto ad un prezzo più alto del suo valore residuo a bilancio. Si compra un giocatore a 10 milioni, ogni anno viene scontata, diciamo così, la quota d'ammortamento di 2 milioni, lo rivendi dopo due anni, quel valore tu ce l'hai a bilancio a 6, se tu lo vendi a 12 hai realizzato la differenza tra 12 e 6, 6 milioni di euro di plusvalenza. E la somma di queste plusvalenze contribuisce poi al risultato economico delle società. Quel risultato che veniva preso in considerazione fino a poco tempo fa, ad esempio dalla UEFA, per consentire alle varie squadre di rispettare i parametri imposti dalla UEFA stessa e potersi iscrivere quindi alla Champions League, all'Europa League, eccetera, eccetera.
Quindi un sistema, diciamo, perfettamente legale, che però si espone a tutta una serie di maquillage finanziari, cioè può diventare uno stratagemma, soprattutto se invece di vendita di un calciatore si parla di scambi, e in questo senso si inserisce il concetto di plusvalenza sospetta, cioè l'assegnazione di un valore ad un giocatore che poi entra in uno scambio tra giocatori stessi. Ecco, ci fai alcuni esempi particolarmente eclatanti di questo sistema per scambiare giocatori assegnando loro un valore sovradimensionato, fuori mercato, allo scopo proprio di far risultare una vendita o uno scambio più vantaggioso di quanto non lo sia in realtà?
Hai spiegato bene, il meccanismo diventa sospetto quando si fa uno scambio. Per esempio, la Juventus compra Nicolò Rovella dal Genoa, calciatore giovane, a un anno dalla scadenza di contratto, e lo compra per 18 milioni di euro. Contestualmente il Genoa compra dalla Juventus Manolo Portanova per 10 milioni di euro e Elia Petrelli per 8 milioni di euro. Che succede? Non si muovono soldi, perché sono 18 milioni da una parte, 18 dall'altra, ma le due società realizzano delle plusvalenze. Quindi questo è uno dei tanti esempi che fa parte di un elenco di operazioni che sono sotto la lente di ingrandimento adesso anche della Procura di Torino, ma da tempo anche della Consob, perché ricordiamo che la Juventus è una società quotata in borsa, e della stessa Procura federale attraverso il lavoro della Covisoc. Altri esempi, quando il Napoli, per non parlare soltanto delle operazioni della Juventus, compra Osimhen dal Lille, contestualmente ci sono quattro calciatori, Carnezis, Manzi, Palmieri e Liguori, che vanno al Lille. Quindi Osimhen viene comprato per 71 milioni di euro, ma il Napoli vende per una ventina di milioni circa totali, qualcosa in più, questi quattro calciatori. Quindi sono queste le operazioni, cioè quando c'è da una parte e dall'altra un giocatore che si muove, gli importi spesso corrispondono. Un altro caso è quello dello scambio tra Juventus e Marsiglia, di due ragazzi che francamente sono anche dei semi sconosciuti, Franco Tonghia, che va al Marsiglia dalla Juventus per 8 milioni di euro, e guarda caso Ake Marley passa dalla Juventus al Marsiglia per la stessa cifra.
Chiaramente in questo caso il vantaggio per entrambe le società è intuibile, mentre nel caso precedente da te citato, quello relativo allo scambio tra Napoli e Lille con al centro Osimhen, ci si può domandare che vantaggio possa avere il Lille nell'acquistare dei giocatori dal Napoli prendendoli a delle cifre sovradimensionate fuori mercato, quando poi quelle cifre vanno messe a bilancio. Lo vediamo magari dopo questo, Alessandro, per capirlo meglio. Intanto volevo chiederti, a proposito di questo sistema che abbiamo detto un po' di maquillage finanziario, un modo discutibile per abbellire i bilanci, cos'è che lo ha fatto diventare oggetto di indagine? Cioè quali reati potrebbero essere imputati, in questo caso ai sei indagati, quindi al direttore generale della Juventus Cherubini, ma anche Nedved e Agnelli?
Allora, il reato teorico è quello di falso in bilancio, perché se io assegno un valore a un bene che non corrisponde al valore reale, sto commettendo il reato di falso in bilancio perseguibile a livello penale. Ovviamente è tutto da dimostrare, non è la prima indagine che nasce su questo tipo di pratiche che avvengono da tanti anni nel calcio. Nei primi anni 2000 si indagò su operazioni della Roma, del Parma, della Lazio, ma finì tutto in un nulla di fatto. Questo perché? Perché non esiste un perito che può dire a un giudice con certezza quanto valga un calciatore, e quindi questa materia si presta spesso a tante interpretazioni e viene difficile intervenire. Io credo che sia partita questa inchiesta stavolta perché il calcio sta veramente esagerando, cioè questo numero di operazioni sono sempre più frequenti ed è davvero palese quello che accade, per esempio quando, per citare un'altra operazione, Juventus e Barcellona si scambiano Arthur e Pjanic, Arthur valutato 72 milioni di euro, Pjanic valutato 60 milioni di euro. Quando tu poi coinvolgi dei calciatori anche così noti, così famosi, fai tutto questo alla luce del sole, e prima o poi, se esageri, magari qualcuno viene a contestarti un eventuale reato tutto da dimostrare, però c'è sicuramente qualcosa di cui adesso devono rispondere i dirigenti della Juventus e non solo. Quello che accadrà non lo sappiamo, a livello sportivo c'è comunque un'inchiesta anche della Procura federale, che nel frattempo la FIGC sta cercando però di mettere alla base del sistema un regolamento, un parametro che possa evitare che le società ricorrano sempre di più a questi artifici contabili.
Ricordiamo che stiamo parlando con il giornalista del quotidiano Il Tempo, Alessandro Austini, dell'inchiesta della Procura di Torino sulle plusvalenze fittizie della Juventus. Tu hai detto, Alessandro, che si parla di un problema che riguarda tutto il mondo del calcio, quindi intanto ti chiedo perché la Juventus, e poi, visto che oltre all'indagine giudiziaria è stata aperta anche l'inchiesta sportiva disposta dalla Procura della Federcalcio, che cosa potrebbe rischiare la Juventus da entrambi i punti di vista, su entrambi i filoni?
Allora, perché la Juventus? Perché è la società che negli ultimi anni, sono stati presi in esame gli ultimi tre bilanci del club di Agnelli, è quella che ha fatto più operazioni che destano qualche sospetto. La Procura di Torino parla di 282 milioni di euro complessivi di plusvalenze che potrebbero essere state alterate con dei valori non reali dei calciatori in questione, ed è un numero comunque enorme. Cosa rischiano? Teoricamente, se qualcuno dimostrasse che queste operazioni sono fittizie, siccome per iscriversi al campionato bisogna avere, non solo per partecipare alle competizioni UEFA, ma anche per partecipare al campionato italiano di Serie A, esiste una sorta di fair play finanziario, bisogna rispondere a certi requisiti, tu avresti fatto un qualcosa di non regolare per essere in regola, no? Per rispettare tutti i parametri, e quindi potresti incappare in una penalizzazione. Ricordiamo che c'è un solo precedente a livello sportivo, il Chievo è stato punito con 3 punti di penalizzazione per tutta una serie di operazioni fatte con il Cesena, che poi contestualmente è fallito, quindi ha pagato soltanto il Chievo, furono chiesti molti più punti di penalizzazione dalla Procura, però in quel caso poi per la mancata svalutazione a bilancio dei giocatori finiti nei campionati dilettanti il Chievo fu punito per 3 punti. A livello di magistratura, ripeto, si parla di falso in bilancio, che sarebbe comunque un'accusa pesante che al momento non è stata mossa, si parla solo di indagine, ricordiamolo. La Procura di Torino fa sapere anche che esisterebbero delle false fatturazioni, anche qui non è molto chiaro a cosa si riferisca, e si parla anche di intercettazioni durante le quali i dirigenti della Juventus, non meglio precisati, parlano di un contratto di Ronaldo segreto che non deve uscire, come se ci fosse qualcosa da nascondere anche nei pagamenti per il portoghese. Quindi credo che manchino ancora degli elementi per valutare tutto quello che hanno in mano alla Procura di Torino, e sono convinto che questo sia l'inizio di un lungo lavoro che potrà far emergere diversi problemi che ci sono.
Eh sì, perché lo dicevamo, questa tecnica delle plusvalenze è sempre stata un po' vista come una specie di toppa su un buco che sotto la toppa in realtà si allargava sempre di più, una sorta di fogliolina di fico per far risultare, lo ricordiamo, degli introiti sovradimensionati rispetto al valore effettivo dei giocatori cui veniva attribuito un prezzo, un valore non esattamente di mercato ma puramente teorico. Prima hai fatto l'esempio anche di Pjanic e di Arthur, con il vantaggio immediato per i conti delle società che nello specifico, come ci raccontavi, il Barcellona può dire di aver venduto Arthur per 70 milioni alla Juventus. Dall'altra parte però deve ammortizzare nel corso del tempo i 60 milioni teoricamente spesi per Pjanic, e questo, come dire, è come un rimandare un problema finanziario ed economico che poi dopo si rivela in tutto il suo peso, in tutta la sua portata. Quindi ti chiedo, chi più chi meno, questo è un sistema che tutti i club mettono in atto, quanto può allargarsi a macchia d'olio questa inchiesta e soprattutto può portare alla fine del sistema delle plusvalenze?
Allora, per quanto riguarda l'indagine di Covisoc e Procura Federale, non c'è soltanto la Juventus, c'è un elenco al momento di 62 operazioni complessive sospette, di cui però la gran parte sono proprio eseguite, effettuate dalla Juventus in entrata e in uscita. L'inchiesta della Procura di Torino si concentra per ora sull'ipotesi di reato commesso dalla Juventus. Poi può essere l'inizio, ripeto, di una ricerca che ci può portare chissà dove, anche perché basta andarsi a leggere i bilanci delle società per scoprire che operazioni simili a queste sono state fatte anche da altri club. Ora, non mi va di accusare nessuno, ma ricordo che l'Inter, ad esempio, insomma, ha fatto diversi scambi di mercato, magari in anni precedenti, un po' meno di recente. Per cui se si inizia a indagare, credo che sia un bene per l'intero sistema, poi che si vada a vedere tutto. Di certo la Juventus è la società che nettamente a livello di numero di operazioni ne ha fatte di più. Se può portare alla fine di questo pericolosissimo sistema, perché tu hai sottolineato un aspetto tecnico importante, cioè quello del beneficio immediato, perché uno potrebbe chiedersi: ma che vantaggio ho a vendere un giocatore a 70 se poi ne devo comprare un altro allo stesso prezzo? Perché nel bilancio quel prezzo di acquisto viene diviso appunto in quote di ammortamento, quindi l'impatto che ho per gli acquisti è sempre minore rispetto alla plusvalenza che invece viene realizzata immediatamente. Io credo che ci sia una sola soluzione: bisogna impedire ai club di utilizzare le plusvalenze per portare i risultati economici alla PGC e alla UEFA, nel senso, nei ricavi si deve escludere, secondo me, la quota del calciomercato. Questo è l'unico modo che interromperebbe automaticamente questo sistema. Certo è che poi magari ti viene a contestare l'Atalanta di turno, che invece le cessioni le fa quasi sempre, tra virgolette, vere, e gli vai a togliere una fonte di ricavo importante. Credo che sia un problema generale, che non esiste soltanto in Italia, stiamo parlando di operazioni anche internazionali, della Juventus stessa, quindi penso che UEFA e FIGC debbano trovare una via. L'alternativa è stabilire dei parametri entro i quali devono per forza stare i valori dei calciatori, però questo secondo me è molto difficile, perché un giovane di 16 anni può valere 50 milioni se è un fenomeno, per cui si va a scontrare con la libera concorrenza, alcune leggi che ci sono a livello di Commissione Europea. Insomma, è una materia difficile, però credo che intanto aver acceso dei fari possa alzare la soglia di attenzione, e questo è sempre importante, perché chi magari prima aveva in mente di fare certe cose adesso ci penserà due volte per non rischiare.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.